L'amore mio, quando era bambino, chissà che grembiulini metteva, e se era un bambino buono o così così. L'amore mio, quando era bambino, se sapevo dov'era, me lo rubavo.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Sono i versi di una poesia di Vivian Lamarca, quelli che abbiamo scelto per aprire questa edizione speciale di Moby Dick, come tutti i sabati, ma questo sabato in diretta da Bellinzona, da Babel, il festival di letteratura e di traduzione. Buongiorno da Maria Rosa Mancuso.
E da Michela Daghini.
Un'edizione dalla piazza, siamo accanto al Teatro Sociale, quindi nel cuore del festival, che festeggia i suoi 10 anni con un viaggio tutto svizzero, attraverso la letteratura svizzera, le sue lingue, i suoi dialetti. Vi ricordo che Rete 2 ha anticipato questo Moby Dick con una serie di laser dedicati appunto agli scrittori svizzeri. L'ultimo sulla letteratura romanda è andato in onda ieri e naturalmente li potete ritrovare come tutti i nostri programmi sul sito di Rete 2.
E vi ricordiamo anche che siamo su Facebook e presentiamo subito i nostri ospiti che sono con noi in questa freschissima mattinata a Bellinzona, anche un pochino ventosa. Pier Lepori, il suo ultimo libro si intitola Come cani, e ce ne sono diversi altri, ci sono almeno Grisù e Sessualità, entrambi, tutti e tre sono stati tradotti anche in francese, in realtà non tradotti ma tradotti dall'autore stesso, sono scritti sia in italiano che in francese, sono usciti in 2 versioni, vanta anche un'edizione trilingue, uno dei suoi saggi è anche un nostro collega e quindi una voce nota agli ascoltatori di Rete 2.
Esattamente, buongiorno.
E agli ascoltatori anche della radio Swiss Romande, è traduttore. Noi abbiamo intitolato questa puntata di Moby Dick Contrabbandieri di parole. Ecco, un traduttore è il primo dei contrabbandieri di parole che noi abbiamo invitato qui. Vi ricordo ancora a proposito di Pier Lepori, la rivista di scambi culturali, Viceversa, io lo leggo così, è un semestrale di letteratura e riflessione che si chiama Heterographe, Revue de Homo Literature ou pas. È anche poeta, il suo ultimo libro è Come cani.
In realtà è anche regista teatrale, ma ci sarebbe moltissimo da dire. Passiamo invece al prossimo ospite, che è la nostra Silvia Ricci-Lempen, scrittrice italo-svizzera e femminista, nata a Roma, vive in Svizzera romanda dal 76, è nota per i suoi libri in francese. Ha pubblicato diversi romanzi premiati, di cui il più noto è un racconto autobiografico su suo padre, uscito nel 2010 in traduzione italiana col titolo Una famiglia perfetta per Iacobelli. Oggi ha deciso di riappropriarsi della sua lingua materna come lingua letteraria e scrive quindi anche in italiano. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno. E buongiorno anche al nostro terzo ospite, Roberto Keller, fondatore nel 2005 della casa editrice Keller. A Rovereto. Sta scritto sul sito romanzi e reportage da dentro e fuori i confini dell'Europa e Roberto Keller fa regali preziosi ai lettori che comprano i suoi libri. Ha scoperto Erta Müller prima che ricevesse il Nobel e prima che fosse contesa, diciamolo, da tutti gli altri editori. Alla guerra come in guerra e nell'editoria come in editoria. E ha un telefono rovente nel 2009 quando Erta Müller prese il Nobel, ma pubblica anche la scrittrice svizzera Noël Reva e Arno Kamenisch. Contrabbandieri di parole, dunque, perché ognuno dei nostri ospiti con le parole lavora. Naturalmente questa puntata di Moby Dick avrà i soliti consueti appuntamenti. Avremo un libro, avremo un quiz, avremo un'immagine della settimana. E presentati i nostri ospiti?
Quindi i nostri ospiti sono questi. Come sempre, prima di iniziare vi proponiamo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Abbiamo fatto naturalmente una selezione, vi chiederemo poi quale vi ha colpito di più. Sentiamo.
In California say 23,000 people have been displaced by the two massive wildfires now burning in the north of the state. Hundreds of homes have burned down and authorities have confirmed at least one.
L'Ungheria blinda il suo territorio e chiude il principale passaggio dei flussi migratori in provenienza dalla Serbia dopo una giornata record per i nuovi arrivi.
Previdenza vecchiaia 2020 da oggi fino a mercoledì al Consiglio degli Stati, il cantiere di un'ambiziosa riforma del sistema pensionistico
svizzero. Fresco di nomina, Jeremy Corbyn, il nuovo leader del partito laburista britannico, sta già facendo discutere nel bene e nel male. Nel Regno Unito il capo dell'opposizione ha nominato tra i parlamentari del suo gruppo una squadra di uomini e donne per controllare da vicino l'operato dei ministri in carica, in pratica un governo ombra.
È arrivata al Cairo il ministro degli esteri messicano con le famiglie di 4 delle 12 persone uccise per errore dalle forze di sicurezza egiziane.
5 tote, dutzende verletzte und eine Million Menschen in Sicherheit gebracht nach dem Erdbeben von Chile. Noch am Donnerstagmorgen bestanden Tsunami-Warnungen für einige Regionen des Landes.
Le Conseil national donne son feu vert à l'échange automatique d'informations et donc à la fin du secret bancaire avec l'étranger. Tous les partis sauf l'UDC ont accepté ce changement et les parlementaires ont surpris en faisant un geste en faveur de l'amnistie fiscale.
Quasi la metà delle specie marine sparite in 40 anni, lo dice uno studio della WWF, la pesca e l'inquinamento le cause principali.
Im westafrikanischen Burkina Faso hat das Militär die Macht übernommen. In der Hauptstadt Ouagadougou feuerten Soldaten Warnschüsse auf Demonstranten, die die Freilassung der Übergangsregierung gefordert hatten.
In Siria c'è una guerra dentro la guerra. È quella combattuta contro la malnutrizione che affligge 1.300.000 bambini. È una delle tante facce di 5 anni di conflitto pagato sulla pelle dei civili.
Sir Elton, hello.
Hi Dimitri, how are you?
I'm fine. I'll be interpreter between you and Mr. Putin, so...
Yes, please.
Здравствуйте, сэр Элтон. Я высоко ценю ваш вклад в мировую музыкальную культуру и борьбу за права человека.
He told that he estimates everything what you invest in music culture and... For human rights in war.
Il costo del denaro resta ai minimi storici. Negli Stati Uniti la Fed non alza i tassi e mantiene la politica di sostegno alla crescita economica.
Guy Béard disparaît à 85 ans. Il vivrà par les mélodies qui restent dans les mémoires. La douceur de sa voix était proverbiale. Elle n'empêchait pas des coups de sang, comme dans un échange resté fameux avec Serge Gainsbourg. Voici
l'hommage. Elle est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent.
E sulle note di Guy Béard si conclude questa selezione di notizie che abbiamo fatto, ricordo almeno quelle in lingua straniera, l'incendio in California, il terremoto in Cile, il colpo di Stato in Burkina Faso, il segreto bancario per i non residenti, la telefonata fantasma che poi si è rivelata uno scherzo tra Putin e Elton John, la scomparsa appunto di Guy Béard e poi anche questo incidente chimico che si aggiunge tra le notizie di oggi a Ginevra, 5.000 litri di acido contenuti in questa cisterna di cui un terzo è andato disperso, si tratta di acido cloridrico, dunque una possibile catastrofe anche se forse di dimensioni speriamo contenute ambientale. Un giro di opinioni, iniziamo da Silvia Ricci-Lempen, quale notizia la colpisce di più?
Allora, prima un piccolo tocco di nostalgia, io adoravo Guy Béard nella mia lontana giovinezza e quindi mi è venuta una piccola stretta al cuore nel sentire che era morto. Per il resto, guardi, io trovo estremamente difficile questa domanda perché è emblematica della situazione nella quale ci troviamo tutti e tutte tutti i giorni. Un bombardamento di notizie, per la maggior parte atroci, e noi siamo qui senza parole, senza possibilità di azione, spettatori sconfortati e atterriti dello stato del mondo. Quindi a me tutte le notizie estere in particolare mi hanno colpito profondamente, ma mi sento nell'incapacità di commentarle perché per me sono tutte legate, sono la rappresentazione di ciò che è diventato il nostro mondo, un mondo nel quale non si possono appunto separare tutte queste notizie.
Io darei la parola a Roberto Keller.
Sì, non si può che essere d'accordo su questo intervento. Per quanto mi riguarda, il mio cuore va anche in questi, ai paesi dove risiedono autori che sono anche amici. La notizia sull'Ungheria, come è stato un anno fa la notizia sull'Ucraina, mi colpisce molto, perché ovviamente siamo di fronte a un dramma e a un problema che sta mettendo a dura prova la coesione dell'Unione Europea. Ovviamente io sono italiano, quindi faccio parte dell'Unione Europea e sento questi problemi come miei, al di là come essere umano, e allo stesso tempo anche forse un problema di comprensione tra Est e Ovest di questa grande Unione, che secondo me andrà affrontato in maniera molto, molto decisa, ecco, insomma, molto anche aperta, onesta.
Per Lepori.
Ma sì, sono anch'io d'accordo con Silvia Riccioli, per in realtà bisognerebbe dire che tutte queste notizie ci colpiscono. Naturalmente la parola flussi migratori, che è una parola che ci portiamo dietro quest'estate, da tutta l'estate, ma che dovremmo sempre portarci dietro, è quella che mi ha colpito, perché è una parola che è una, quasi una contraddizione in termini, cioè passiamo il tempo a dire che ci sono questi flussi, ciò che è fluido fluisce, e invece facciamo di tutto nella nostra cultura, nella nostra società, per impedire, mettere frontiere, mettere muri, mettere barriere e impedire quelli che sono flussi migratori, quindi movimenti di popolazione che ci sono sempre stati e in più in questo caso sono mossi da motivi terribili. Quindi questa contraddizione di parlare di flussi migratori, ma non avere nessuna voglia di lasciar fluire l'essere umano e gli esseri umani attraverso il pianeta, cosa che sarebbe molto più logica e molto più giusta che non porre le barriere.
Questione complessa naturalmente che ci accompagnerà ancora per chissà quanto tempo. Maria Rosa.
E in questo noi parliamo di traduzioni, parliamo di letteratura che supera i confini, parliamo anche di frammentazione, che sarà un po' la cifra del discorso che facciamo oggi dei contrabbandieri di parole, che va contro invece la globalizzazione di cui si parla ovunque e che riguarda, come diceva Pier Lepori, anche i flussi migratori. Roberto, che lei si sente un contrabbandiere di parole o è una forzatura nostra?
Ma come contrabbandiere è sempre legato, come dire, a qualcosa di negativo, anche se devo dire che vivendo in una terra di frontiera le storie dei contrabbandieri sono sempre anche molto simpatiche, no? Come quelli che fanno magari anche grappa, come dire, di contrabbando. Insomma, sono sempre storie, almeno quelle raccontate, che fanno anche simpatia. E, no, direi che il contrabbandiere comunque porta qualcosa di là, da una frontiera, e a volte è qualcosa di proibito. La letteratura ovviamente non deve essere proibita, però a volte è qualcosa anche di scomodo. Quindi se potremmo, in questo senso potrei anche ritrovarmi in questa definizione, perché la letteratura è sempre qualcosa che scatena qualcos'altro, pensieri, idee che vengono ovviamente dall'incontro scontro con altre visioni, e quindi sì, mi trovo anche d'accordo su questa definizione.
Silvia Riccilemben invece anche lei contrabbanda in qualche modo parole e passa dalla sua lingua letteraria, che è sempre stata il francese pur essendo lei nata a Roma, all'italiano, che è una scelta recente, mi sembra di capire.
È una scelta relativamente recente, sì. In realtà è stata una scelta determinata dalla traduzione in italiano del mio primo libro pubblicato in francese, il mio primo libro letterario, perché avevo scritto altre cose prima, che è un libro autobiografico su mio padre. Io lo avevo scritto in francese per prendere della distanza dal vissuto autobiografico, appunto, e avevo molta paura che traducendolo io stessa, senz'altro no, ma anche facendolo tradurre da qualcun altro, perdesse la sua identità letteraria questo testo. E quando invece questa traduzione è stata avviata da una persona che l'ha fatta molto bene, mi sono chiesta e mi hanno anche chiesto: ma come mai non hai mai scritto tu in italiano? E a questo punto ho detto: beh, ci provo, e da allora sono molto contenta di averlo fatto. Effettivamente adesso cerco di portare avanti un lavoro letterario nelle due lingue.
Vi ricordo che siamo a Bellinzona, siamo a Babel con Moby Dick ed è il momento del nostro primo brano musicale, Spiegelbild di Sophie Hunger.
terug, plötzlich niet meer gezien. En seit haar gezien, dich auch niemand meer.
Oh, gestern ist Spiegel verbrochen, und seither bricht dein Gesicht auseinander. Ich bin nur eine Idee von dir, und so wie du sie willst. Und du bist nur eine Idee von mir, und so will ich sie brauchen. Wenn's das gäbt,
hey,
wenn's das gäbt, wären
wir immer gleich. Seid, komm, leg den Mantel an. Und ich sag, aber drunter hab ich nichts. Mein Doktor sagt, komm, leg den Mantel ab. Und ich sag, aber drunter bin ich nichts. Nicht.
Ich bin nur eine Idee von dir, und so wie du sie willst. Und du bist nur eine Idee von mir, und so
era la cantante svizzera, forse l'avrete riconosciuta, Sophie Hunger, beh, è stata annunciata anche prima, Spiegelbild il titolo di questo brano. Dicevamo contrabbandieri di parole, e contrabbandieri di parole sono i nostri ospiti oggi qui a Bellinzona, Babel, il festival di letteratura e traduzione, e stiamo parlando proprio di contrabbando di parole e di bilinguismo, di plurilinguismo. Pier Lepori, il tuo ultimo romanzo, Ti do del tu, sei anche un collega, Come cani, ha per protagonista Olivier, che si muove in due realtà linguistiche, anzi decide di rinunciare alla lingua materna per troppo dolore, quindi sceglie di adottare la lingua francese. Anche lui in qualche modo è un contrabbandiere di parole.
Mi piace molto, come diceva Kelly, la parola contrabbandiere. Mi piace o non mi piace, perché evidentemente c'è un leggero disprezzo, ma c'è questa nostalgia di bricolla, di traversata delle frontiere un po', in modo un po' guascone, in modo un po' anticonvenzionale, un po' anarchico in qualche modo, per cui è bella l'idea di contrabbandare le parole. Poi non so se si contrabbandano le parole in realtà, una parola è qualcosa di molto fluido, una lingua è qualcosa di più che una semplice parola. Sì, non solo nel romanzo Sessualità, dove Olivier decide di cambiare lingua e si chiama Oliviero e decide di togliere appunto la O e di chiamarsi Olivier perché vuole rifiutare in qualche modo il posto e le vicende di cui è in qualche modo figlio, erede, eccetera, ma anche gli altri romanzi, quello seguente anche Come cani, dove Thomas è un uomo che è cresciuto tra Ginevra, Napoli e poi emigra a Berlino, poi trova una donna che è di Barcellona, quindi si sposta a Barcellona, e spesso capita nei miei romanzi, ma come capita nella vita quotidiana, che non sa più che lingua sta parlando. A un certo punto nell'ultimo romanzo in Come cani si dice che discuteva con la sorella, non si sa bene perché parlavano in francese, visto che non avevano mai condiviso questa lingua, perché la sorella, pur cresciuta a Ginevra, era poi partita quando loro andavano a Napoli, quindi lui di fatto non aveva mai condiviso questa lingua, c'era l'inglese di mezzo, poi il tedesco, eccetera. È un po' la mia condizione privata, e non è un caso che i miei personaggi hanno questo vissuto linguistico, ed è anche la condizione privata non solo degli svizzeri, direi, ma di una buona parte del mondo. Il linguista e traduttologo Bellos, che non so come si chiama di nome in questo momento, vabbè, mi sfugge, faceva notare che il 50% della popolazione mondiale è chiaramente bilingue attraverso una serie di dialetti, ma anche attraverso una serie di varianti delle lingue madri, che possono essere l'arabo del Cairo, l'arabo di altre regioni del mondo arabo, eccetera. Quindi non siamo soltanto noi svizzeri ad essere spesso bilingui, trilingui e a cavallo tra le lingue, ma 50% della popolazione mondiale.
Che sono tanti. Certo, ci sono anche i dialetti che moltiplicano questa frammentazione. Prendiamo come appunto questo discorso che è uscito sia da Silvia Ricci-Lempen sia da Pierre Lepori, della lingua che cambia e che serve anche a prendere la distanza dal dolore. È tornato nei discorsi di entrambi. Vorrei però prima chiedere a Paolo Keller il suo rapporto con gli scrittori svizzeri che pubblica da Rova a Kamenisch.
Sì, è un rapporto che è nato nel tempo, perché la casa editrice Keller è nata per portare in Italia, valicare il confine delle Alpi. Siamo in Trentino Alto Adige, quindi quello che un tempo era chiamato Sud Tirolo, e quindi la porta verso, insomma, la Mitteleuropa italiana. E per portare autori non conosciuti in Italia. Poi ci siamo resi conto che questo confine delle Alpi che valicavamo in realtà era un confine estremamente ricco di letterature, di lingue, di etnie, no? Cioè di resistenze al tempo, e qui abbiamo scoperto anche l'estrema ricchezza letteraria della Svizzera.
Mi dicono dalla regia che l'ho chiamata Paolo Keller come il nostro collega invece di Roberto, quindi grazie alla regia e mi scuso con entrambi.
Succederà probabilmente anche a me.
Non è un problema.
Mi scuso in anticipo.
E come sapete, come da tradizione di Moby Dick, ogni ospite porta con sé un brano e commenta un brano. Il brano di Pierre Lepori ha un titolo molto lungo, sembra un titolo di un film di Lina Wertmüller, e sarà lui però a spiegarci il perché della scelta.
Allora, Alessio Arena, non so neanche più il titolo, cioè I satelliti di Urano, ma molto più lungo. Tutto quello che so dei satelliti di Urano, giusto?
Tutto quello che so dei satelliti di Urano.
Devo spiegare anche perché?
Certo.
Perché si tratta di un
minimo.
Si tratta di uno scrittore, tra l'altro, che ha pubblicato diversi libri, ma soprattutto di un cantautore che è cresciuto in parte a Barcellona e canta in spagnolo e in catalano, ma è di origini napoletane, quindi canta anche in napoletano. E mi sembrava quindi adatto, oltre a essere un bravo cantante, un bravo cantautore, per questa trasmissione a cavallo tra le lingue.
Alessio Arena è anche romanziere, ha pubblicato da Neri Pozza, se non ricordo male credo sia Neri Pozza, un libro intitolato La letteratura tamil a Napoli. La letteratura tamil a Napoli ha veramente una fantasia visionaria, Alessio Arena, perché immagina che quel che resta delle tigri tamil si sia rifugiato, dico bene Pierre Lepori, si sia rifugiato nei bassi fondi di Napoli e che da lì prepari qualcosa. È un libro ricchissimo, è un libro visionario, è un libro veramente incredibile. Non so se Pierluigi è d'accordo, non so se gli altri nostri ospiti lo conoscono.
Tu lo hai conosciuto, Maria Rosa?
Sì, l'ho conosciuto, e se volete sul sito della Rete 2 c'è questa intervista. E allora riprendiamo dai contrabbandieri, riprendiamo con Silvia Ricci-Lempen, scusate, questa idea della lingua che tiene lontano il dolore.
Esito un attimo a rispondere, perché è una domanda complicata non solo sul piano intellettuale ma anche sul piano psichico ed emozionale. La lingua del padre, il libro che io ho dedicato a mio padre, è un libro difficile, crudele, che racconta delle cose estremamente dolorose, e forse risponderò alla sua domanda raccontando un piccolo aneddoto. Quando per la prima volta eravamo invitati tutti e due a un convegno nel Galles, un collega poeta ticinese mi disse: ma tu forse non hai mai voluto scrivere in italiano perché per te l'italiano non era la lingua materna, era la lingua paterna? Ho trovato che questo collega avesse perfettamente azzeccato la faccenda. Ed è stato quella conversazione con questo collega poeta ticinese che mi ha portato a provarci a scrivere altre cose in italiano. Ma questo per dire che lingua della madre, lingua del padre, qui tocchiamo delle cose estremamente profonde. Mia madre è stata una vittima, anche lei, come noi figli di mio padre. E quindi cosa vuol dire lingua materna? La lingua della madre o la lingua che la madre mi ha parlato pur essendo sobillata dal padre? Qui mi fermo, perché, ma insomma, per questo ho esitato un po' a rispondere.
Noi abbiamo molto parlato del brano di Pierluigi, adesso lo ascoltiamo, e con Silvia Ricci-Lempen, con Roberto Kell e con Pierluigi riprenderemo tra poco dopo il notiziario.
Quella luce nella stanza, e tu mi hai detto ne ho abbastanza di te. Bugia la devi costruire per salvarti dal niente. Sui passi miei ci è camminato l'idea di non pensare al giorno più bello che merito, ma il pane non è stanco del suo lievito, nemmeno io di quello che divento. Ma ti racconterò tutto quello che io so dei satelliti di Urano, come fa a dormire piano la luna sopra la città che gli ha succhiato il sangue come una zanzara. Oh, ti racconterò di una lingua misteriosa come quella della rosa e cimitero, che dà voce al pensiero e fa volare le sue spine fino a attraversare il cielo. Chi ti dice se non trovi pace, poni la fiducia solo nella scienza, se di qualcosa ne è abbastanza lascia stare, ma amare semplice basta considerare, tornare a casa appena ti hanno messo fuori strada. Ah, ti racconterò tutto quello che io so dei satelliti di Urano, che si può viaggiare lontano anche tra gli scaffali del supermercato quando cerchi un buco che ha cambiato nome. Oh, ti racconterò come riperde il suo volo un gabbiano alla stazione di Milano per salvarsi dal niente, e come cantano i bambini dell'Antartide e si vede il mare dal balcone di Milano.
credo che tutte le cose dentro all'universo troveranno il tempo per restare qui vicino a me se non te ne vai. Scommetto che tutte le cose dentro all'universo, quando vorranno dire addio, respirano così.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E bentornati a Moby Dick, Maria Rosa Mancuso e Michela Daghini. Siamo in diretta da Bellinzona, dal Festival di Letteratura e Traduzione Babel. Parliamo di frammentazione, parliamo di letteratura svizzera, parliamo di plurilinguismo e parliamo anche di dialetti. Con noi ci sono gli ospiti, Pier Lepoi, Silvia Ricci-Lempen, Roberto Keller, e vi ricordiamo che siamo anche su Facebook.
Ospiti un po' infreddoliti e non posso che dar loro ragione, siamo tutti un po' infreddoliti in questa seconda parte della trasmissione in diretta da Bellinzona. Riprenderemo il discorso sui contrabbandieri di parole, in particolare parleremo della frammentazione linguistica svizzera, quattro lingue più i dialetti come antidoto alla globalizzazione. Maria Rosa.
Prima di riprendere però questo discorso, siamo a uno degli appuntamenti fissi di Moby Dick. Questo appuntamento è il libro della settimana. Abbiamo proposto a Claudio Visentin, che i nostri ascoltatori di Rete 2 conoscono anche perché è uno dei contributors, uno dei collaboratori di Oggi la Storia, un libro che parlasse in qualche modo di frontiere e di scavalcamento delle frontiere. Ed ecco che cosa ci racconta.
Giuseppina Minchella ha da poco pubblicato, per Viella, Frontiere aperte, musulmani, ebrei e cristiani, nella Repubblica di Venezia. Siamo nel 600. La piccola Venezia domina un vasto impero adriatico e mediterraneo, ma deve confrontarsi con la crescente potenza ottomana, che nel 1453 si è stabilita nella sua nuova capitale, Costantinopoli, ribattezzata Istanbul. Tra i due potenti imperi corre una frontiera militare, dove spesso si combatte per il controllo dei popoli e dei territori. E la diversa fede, naturalmente, accentua ancor più l'intensità dello scontro, come nel caso della battaglia di Lepanto. Questo almeno sulla carta, perché non sono solo la politica e la religione a dettare legge, c'è anche l'economia, che cambia in profondità le regole del gioco. Venezia, infatti, non può fare a meno del grano della Tessaglia o della carne dei Balcani, e le terre degli infedeli sono anche un ricco mercato per i tessuti e gli oggetti di lusso veneziani. La frontiera tra i due vasti imperi corre per terra e per mare, è luogo di scontri, razzie, saccheggi e violenze di ogni sorta, ma è anche un confine incerto, mutevole, poroso, poco presidiato, e quindi continuamente percorso nelle due direzioni dalle specie d'uomini più diverse, mercanti e contrabbandieri, marinai e soldati, diplomatici e spie, pellegrini e missionari e soprattutto avventurieri di ogni sorta, perennemente impegnati a sbarcare il lunario. Lungo la frontiera si parlano lingue diverse, ognuno la propria, più qualcuna comune. Ci si veste in modo diverso, si usano diverse monete, ma è soprattutto la religione a distinguere gli uomini. Ci sono cattolici e musulmani, certo, ma anche ortodossi ed ebrei. Il santo uffizio veneziano si dà un grande da fare, ma è impossibile tenere sotto controllo una realtà tanto variegata. I credenti vanno e vengono tra le diverse fedi, per necessità o per opportunità, anche più volte nell'arco di una sola esistenza. Le stesse persone sono lodevoli convertiti o spregevoli rinnegati a seconda del punto di vista. È più frequente il caso di chi passa il turco o, come si diceva, prende il turbante, ma c'è anche chi percorre il cammino inverso, verso il cristianesimo. senza contare chi passa con disinvoltura dall'una all'altra fede, a seconda del luogo e della convenienza, turco a Istanbul e cristiano a Venezia, capace di pregare il venerdì in una moschea, il sabato in una sinagoga e la domenica in una chiesa. E qualcuno, forse, comincia anche a pensare che lo stesso Dio può essere pregato in modo diverso, che Dio non divide gli uomini, sono gli uomini a dividere Dio.
E a Claudio Visentin per il nostro libro della settimana, Frontiere Aperte. Fa sempre un certo effetto vedere, constatare che nel passato noi pensiamo al passato come qualcosa di più oscurantista di oggi, ma fa una certa impressione invece vedere che nel passato c'erano comunque dei luoghi in cui non necessariamente ci si uccideva per motivi religiosi. E questo ricorda un racconto anche di Allan Poe che sosteneva che una certa popolazione, dovendo ringraziare per una pestilenza che era passata, fece un sacrificio, un monumento al Dio più adatto. Insomma, scegliesse poi quale degli dèi ringraziare. Non era necessariamente uno, non era necessariamente il Dio che ci fa litigare con i nostri vicini. Se ci sono dei commenti su questa Venezia, io darei la parola ai nostri ospiti, se mi fanno un segno. Roberto, sì. Keller.
L'esempio di Venezia calza benissimo, ma come anche l'esempio in un certo senso degli Asburgo, no? Cioè questi grandi territori multietnici che per un certo periodo hanno trovato anche il modo di convivere, ma sono state anche una fucina, no? Di idee, di contaminazioni e poi ovviamente anche di libri, perché poi i libri fortunatamente restano ancora gli oggetti che da secoli queste idee li fanno muovere assieme agli uomini che poi le scrivono, ma agli uomini che li portano anche questi libri. Quindi sì, un esempio molto bello. Sì.
Silvio Ricilempe, no, Pier, chi vuole iniziare?
Sì, mi sembra anche tra l'altro molto adatto alla situazione attuale, cioè pensiamo sempre, ci riferiamo sempre alla storia credendo che la storia sia maestra di separazione e non di mecidazione, di creolizzazione. In realtà nel posto stesso da cui parliamo, il Canton Ticino, ancora alla fine dell'Ottocento si diceva che il Ticino non aveva un'identità propria e che era un luogo di flussi e di passaggi, ed è stato soltanto attraverso la, come dire, la reazione forte all'arrivo degli svizzero-tedeschi con la ferrovia del Gottardo aperta nel 1882 che c'è stata la nascita di un'identità in senso nazionalista del Cantone Ticino. E dimentichiamo che queste cose sono molto recenti, che siano le identità religiose, che siano le identità anche di genere, che siano le identità di ogni genere, direi, queste si sono strutturate o almeno ci sono cementate soprattutto nell'età dei nazionalismi. Siamo forse usciti dall'età dei nazionalismi e questo sarebbe un buon antidoto, guardare la storia prima dell'età dei nazionalismi.
E l'identità è un altro tema interessante, complesso, sul quale magari poi torneremo. Silvia Ricilempen.
Sì, volevo aggiungere che non è così semplice predicare la mescolanza delle identità, perché nel nostro mondo appunto globalizzato vige la paura di perdere la propria identità. Pierre parlava anche delle identità di genere che mi stanno anche a cuore, ma tutte le identità. Quando a un certo momento storico si può avere l'impressione che le identità siano destinate a scomparire, a non avere più significato, in un certo senso è una bella cosa. Per noi che ne parliamo teoricamente è una bellissima cosa. Ma per la maggior parte della gente è una fonte di paura tremenda, e questo spiega anche perché hanno tanto successo i movimenti populisti, i movimenti nazionalisti, i movimenti di ripiego sull'etnicità, perché è una cosa terrorizzante essere confrontati a un mondo in cui non si sa più chi siamo, e quindi non si può fare l'economia di questa riflessione nel predicare, come lo facciamo noi tutti naturalmente, il multiculturalismo.
Torniamo a parlare di letteratura, che è il nostro argomento principale, e naturalmente i due discorsi sono legati e si intrecciano. Torniamo a parlare di letteratura con un brano di un'intervista che ha rilasciato Daniel Maggetti, professore all'Università di Losanna, sulla letteratura romanda, vista alle sue origini e vista in una prospettiva, secondo me, molto interessante e molto curiosa.
L'invenzione, perché il nome stesso, il concetto di letteratura romanda è stato, se non proprio inventato, ma perlomeno rinfaldato e fatto valere durante questo periodo. È vero che, come diceva lei, le letterature forse nascono da sole, però il discorso che le valorizza o che le commenta è un discorso secondo, e questo è sottomesso o sottoposto a vari altri criteri che sono culturali, storici, anche politici. E nel caso della letteratura romanda, questo periodo dell'Ottocento è il periodo in cui la Svizzera di lingua francese deve proprio dotarsi di un'identità culturale specifica rispetto alla Francia, cui parla la lingua, dalla quale è separata politicamente e anche, non so, religiosamente e culturalmente in senso largo. L'invenzione della letteratura romanda corrisponde al momento in cui gli intellettuali in generale, ma anche in particolare gli scrittori di questa regione o di queste regioni, si sentono investiti di una specie di missione, che è quella appunto di nazionalizzare la loro scrittura e la loro letteratura, dando a queste dei caratteri svizzeri particolari.
E quali sono questi caratteri?
Non sono delle essenze che esisterebbero di per sé, sono degli elementi che sono estratti da un contesto, da un substrato culturale, per essere considerati come dei valori unici o dei caratteri specifici di una regione, di una cultura. Invece anzitutto quello che ha a che vedere col protestantesimo, non tutti i cantoni romandi, ma i cantoni più importanti, dove c'era una più forte vita intellettuale, sono i cantoni protestanti di Ginevra, Vaud e Neuchâtel. Gli intellettuali dell'epoca partono dall'idea che il fatto di essere stati separati dalla tradizione cattolica abbia fatto nascere in questi paesi un modo culturale particolare, una vita diversa dal punto di vista intellettuale e forse anche quasi una specie di seconda natura legata al protestantesimo. Gli altri elementi sono specialmente degli elementi legati all'appartenenza alla Svizzera, anche se questi cantoni sono da poco diventati cantoni svizzeri, sono comunque legati alla Svizzera da molto tempo, quindi la tradizione democratica, il legame con il paesaggio di montagna, la semplicità alpestre e così via. Ci sono vari elementi di questo tipo che sono inseriti in un discorso che è nel contempo un programma e già una specie di sviluppo, di applicazione di queste specificità.
L'invenzione della letteratura romanda, racconta Daniel Maggetti, un'invenzione che avviene attraverso un taglio, direi una cesura, e una delimitazione di certi caratteri. Abbiamo parlato prima di identità, abbiamo parlato prima di globalizzazione. L'idea invece di una letteratura che usi una lingua che non sia l'inglese, che magari non usi la lingua principale dello scrittore, va nella direzione opposta. Allora vorrei chiedere a Roberto Keller se c'è ancora spazio, in un mondo in cui, per esempio, tutti gli adolescenti sembrano leggere gli stessi romanzi e poi vedere gli stessi film, c'è ancora spazio per questi libri?
Ma è una domanda complessa, perché ovviamente è sempre difficile opporsi a una marea o qualcosa di, come dire, che si muove in una direzione in modo potente. Io penso che ci sia spazio, ci deve essere, oppure chi si occupa di letteratura deve trovare il modo di trovarlo, questo spazio. Ma è uno dei grandi interrogativi che l'editoria, soprattutto in Italia, ma penso anche in Europa, perché i fenomeni sono abbastanza comuni, sta affrontando, cerca di affrontare, quello di interessare e intrecciare i flussi di queste nuove generazioni. C'è meno spazio ovviamente in un mondo globalizzato, però queste esperienze, chiamiamole di lingue o letterature minori, ma mi si passi il termine minore come una definizione semplicemente quantitativa, non qualitativa, invece sono un fenomeno di grande ricchezza. Noi come casa editrice lo affrontiamo in ambito tedesco, trovando ad esempio molti autori dell'est che arrivano in Germania da piccoli, imparano il tedesco e scrivono dei romanzi in tedesco, portando però il proprio vissuto, portando un immaginario che non è prettamente quello del centro Europa. E questo invece è una grandissima fonte di arricchimento, perché racconta in un certo senso anche la dimensione dei giovani di oggi, cioè giovani che sanno 4-5 lingue, la mia generazione non le sapeva, che viaggiano, che magari hanno meno radici e che magari le cercano in un altro modo. Quindi ci apre proprio tutta una serie di temi che queste letterature minori invece sanno raccontare, letterature minori ancora, ripeto, a livello quantitativo. Quindi direi che comunque è necessario coltivarle.
E tra l'altro lei, Roberto Keller, vive in una regione, il Trentino, in cui il plurilinguismo è una realtà quotidiana, e quindi è davvero il suo mondo e la sua realtà di ogni giorno. Silvia Ricci-Lempen, l'idea di una tradizione costruita a tavolino, come ci spiegava il professor Maggetti in questo brano di intervista, è anche un po' provocatorio naturalmente. Che riflessioni le suscita l'idea di un'invenzione della letteratura?
Allora, io ho avuto occasione di parlarne con Daniel Maggetti, ho letto il suo libro e sono sempre rimasta perplessa per quanto riguarda la mia esperienza personale, che è un'esperienza appunto un po' di contrabbando e di frontiera, se vogliamo continuare a utilizzare queste espressioni, perché io sono arrivata nella Svizzera francese ad età già adulta, ho cominciato a scrivere nella Svizzera francese in francese senza avere la minima idea. Io non avevo mai letto Camus a quell'epoca, non sapevo dove mettevo i piedi. Ho cominciato a scrivere perché era una necessità personale. E quindi questo discorso sulla eventuale identità della Svizzera romanda lo ricevo da chi ne sa più di me. Adesso ne so un po' di più anch'io, ma insomma, diciamo, non mi sento autorizzata a commentarla. Ma soprattutto vorrei dire che, come me, molte altre persone in realtà non si iscrivono in questo schema delineato da Maggetti, semplicemente perché alla letteratura romanda ci sono arrivati da altre strade. E quindi diciamo, io penso che la caratteristica principale della letteratura romanda oggi sia veramente una caratteristica individualistica, cioè siamo come una polvere di stelle sul territorio.
Bella
quest'idea. Ognuno cerca la propria strada. Forse il carattere più distintivo della letteratura romanda nei confronti della sua sorella maggiore, la letteratura svizzero-tedesca, è sempre stato classicamente il minore interesse per la politica, per i fatti sociali. La letteratura romanda è sempre stata più individualistica. Però credo che anche anche questa caratteristica si stia modificando nel paesaggio attuale, quindi veramente mi troverei imbarazzata nel dover parlare di una identità comune.
Grazie Silvia Ricci-Lempen.
Polvere di stelle è un'idea molto bella. Ascoltiamo Sting e poi riprendiamo a discuterne.
This town, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're back. Some nights I'd lie
on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you're half past caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face, my head must be in outer space. And yet
si era detto polvere di stelle prima di questo brano di Sting, and yet è il titolo, Polvere di stelle, per descrivere la letteratura romanda, che invece era stata descritta da Daniel Maggetti come una tradizione inventata, che è quello che gli storici ci dicono, per esempio, del kilt degli scozzesi, e ci si rimane molto male la prima volta che lo si capisce, che lo si sente. Pierlepori.
Ma sì, conosco bene Daniel Maggetti come Silvia Ricci-Lemperi, conosco il suo libro che è molto bello, che si chiama L'invenzione della tradizione della letteratura romanda, il che è un riferimento chiaro al famoso saggio di Eric Hobsbawm sull'invenzione della tradizione, ed è un saggio che parla evidentemente non della letteratura romanda di oggi, ma della letteratura nazionalista, post-nazionalista fino agli anni 50. In fondo è vero che questa invenzione della tradizione è valida. Personalmente ho studiato la storia della cultura e del teatro della Svizzera italiana, e ho scoperto cose del tipo: i costumi di cinesi sono stati inventati più o meno negli anni 20, quando la Confederazione ha deciso ogni cantone che costume doveva avere per poter fare i Festspiele, per poter fare i cortei nazionali. È stato deciso che il Ticino aveva quel costume lì, Argovia aveva quel costume lì, e la ditta Kaiser di Basilea si occupava di costruire per tutti i costumi ticinesi, di Argovia, di San Gallo, eccetera. Quindi c'è stata evidentemente una, come si dice, una coagulazione della cultura, più che forse un'invenzione, come diceva Hobsbawm, della cultura nazionale, che è arrivata però fino a un certo punto. Silvia ha ragione di dire che ormai i movimenti interni alla Svizzera, ormai interni all'Europa e un po' di tutto il mondo, fanno che sì, gli scrittori si riconoscono non tanto in una tradizione, ma nella propria voce, mettiamolo tra mille virgolette, poetica, che poi magari dialoga con i luoghi in cui si passa, e non è detto che nelle nostre vite resteremo per tutta la vita in un unico posto. Il che naturalmente nella letteratura è sempre esistito. Grandi nomi come Tagore, ma già prima Conrad, scrivevano in lingue che non erano le proprie e dovevano sempre negoziare un po' qual era la propria appartenenza identitaria. Lo scrittore e il traduttore forse sono in effetti contrabbandieri, nel senso che sì, mettono la loro bricolla, mi piace questa idea di mettere la bricolla alle spalle, e partono per attraversare le frontiere, e loro stessi si confrontano con un cambiamento di frontiera. Però esiste effettivamente, dal profilo culturale, quello che dice Maggetti, un'invenzione della letteratura, di una certa letteratura, come in Ticino c'è stata, ed è stato soprattutto negli anni 20 attraverso l'antologia di Angelo Nessi, le canzoni popolari che venivano raccolte in quel momento, eccetera eccetera.
Siamo a Babel, questo Moby Dick va in diretta da Bellinzona, siamo di fianco al Teatro Sociale in un corridoio gelido, ci fanno notare, pare il posto più freddo in
della
cui
Svizzera
ci si potesse
forse
mettere oggi, però veniteci a trovare.
Vi offriremo anche un tè caldo.
Babel naturalmente è un avvenimento importante per la Svizzera italiana, e faccio riferimento a un articolo che è uscito qualche giorno fa proprio su Babel, su questi temi, di Fabio Pusterla. il quale comincia, come si dice, garbatamente ma fermamente, dicendo che vorrebbe evitare le solite litanie sta tra virgolette, in materia di letteratura della Svizzera, di rapporti con le rispettive lingue, vale a dire il rapporto dei romandi con la Francia, dei ticinesi con l'Italia, degli svizzeri tedeschi con la Germania, e invitava a porsi un problema che secondo lui è più serio. E io comincerei a proporlo ai nostri ospiti: il rapporto tra lingua parlata e lingua letteraria. Facciamo in tempo ad ascoltare Roberto Keller, poi lo riprenderemo dopo un altro dei nostri appuntamenti fissi, che è la scelta di Pietro.
Beh, è un rapporto interessante che in ambito editoriale o di libri, secondo me, ha dato anche delle cose molto belle. No, penso ad autori che magari qui non sono molto conosciuti. Noi abbiamo pubblicato Sepp Mal, che è un autore di lingua tedesca del nord del Trentino Alto Adige, del Sud Tirolo, edito in Germania, tradotto in Italia da noi, dove, come dire, questo rapporto tra lingua parlata e dei ragazzi, sono protagonisti due ragazzini, invece lingua letteraria dell'autore che si inserisce è molto evidente. E però queste contaminazioni sono molto interessanti, perché ovviamente portano il lettore su più livelli e anche, come dire, sono libri che scatenano anche percorsi diversi, quindi un approccio diverso alla descrizione della realtà, della vita, anche a sentire i personaggi in un modo, particolare. Penso anche a un autore svizzero, romancio, Camé Nisch, che ha in questo, penso, Indietro la stazione, che ha questi due ragazzini e i personaggi che, dicono le parole come le pronunciano, le scrive come vengono pronunciate, anche le parole inglesi. La stessa cosa accade, ad esempio, in questo autore sudtirolese. Quindi, in fondo, c'è anche, no, questo rapporto col diverso, che passa attraverso solamente il suono, che è la lingua poi anche parlata. Quindi, insomma, questo è un elemento molto interessante.
Un arricchimento, quindi, una ricchezza di sguardi, di approcci a una stessa realtà. Siamo all'appuntamento fisso che settimanalmente affidiamo al musicologo Pietro Antonini. Oggi ci parla di Vladimir Ashkenazy, pianista, noto pianista e direttore d'orchestra.
Quale opera se non la nona di Beethoven per consacrare un evento celebrativo storico come l'inaugurazione di una sala da concerto? La prossima settimana le porte dell'Ax si apriranno ufficialmente alla musica. Finalmente, dopo decenni di acrobazie per superare le difficoltà dell'acustica del Palazzo dei Congressi, la nostra vita culturale potrà disporre di un meraviglioso auditorio adeguato alla qualità dei concerti che si realizzano a Lugano. Il nuovo Tempio della Musica sarà inaugurato dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da un mostro sacro della musica, Vladimir Ashkenazy, che ha voluto legare il suo nome alle vicende dell'OSI, accettando il ruolo di direttore ospite principale. Ho trovato un'ottima interpretazione dal vivo della nona di Beethoven di Ashkenazy alla testa della NHK Symphony Orchestra, da tutti considerata la migliore formazione giapponese, di cui il maestro è direttore laureato. Lo racconta lui stesso dicendo che le sue prime esperienze con la bacchetta in mano sono nate da situazioni di emergenza, per sostituire un amico all'improvviso o per guidare dal pianoforte delle formazioni da camera. Soltanto dopo una serie di esperienze isolate e casuali che hanno suscitato unanime consenso, si è deciso a prendere seriamente anche quella sua seconda attività, diventata ormai da anni la principale. Ashkenazy, ancora oggi, dopo 20 anni di prove e concerti ai più alti livelli, ha conservato un atteggiamento anomalo nel rapportarsi con le orchestre. Da camerista, direi, quasi da collega. Il suo percorso verso l'obiettivo interpretativo non passa né attraverso l'autorità che gli è data dal ruolo, né dalla riverenza che gli è dovuta per la sua carriera. Il suo è un atteggiamento di collaborazione spirituale e le sue idee sull'opera che sta preparando con l'orchestra sono recepite dai musicisti grazie al potere di convinzione che gli deriva dalla sua profonda musicalità. I professori in orchestra hanno fiducia nella visione dell'opera che l'artista Ashkenazy esprime con l'emanazione di una competenza e di un'onestà intellettuale assolutamente convincenti. È evidente che un direttore d'orchestra che sceglie di impostare il suo ruolo sulla fiducia reciproca invece che sull'autoritarismo può lavorare unicamente con complessi che abbiano un alto livello di autonomia. L'orchestra della Svizzera italiana appartiene all'elite delle formazioni che sanno essere pronte prima che arrivi il maestro ad impostare stilisticamente il concerto. Ashkenazy non è un addestratore d'orchestra, è un ispiratore. Da un artista come lui si aspettano rivelazioni sulle pagine più significative del repertorio sinfonico. E così sarà certamente con la nona di Beethoven nei prossimi giorni, in programma per inaugurare il luogo destinato a diventare il fulcro della vita concertistica del nostro paese. Per un'anticipazione sulle visioni di Vladimir Ashkenazy del capolavoro beethoveniano, ascoltiamo un altro frammento del secondo movimento, evitando accuratamente il finale con il coro, che riserviamo per il concerto e la diretta radiotelevisiva, sempre con la NHK Symphony Orchestra.
Pagine di Beethoven, la celeberrima nona di Beethoven affidata al pianoforte di Vladimir Ashkenazy con la giapponese NHK sotto la bacchetta appunto di Ashkenazy, la NHK Symphony Orchestra. Qualche reazione scatenata dalla citazione che ha proposto poco fa Maria Rosa Mancuso?
E che quindi ripetiamo, Fabio Posterga sul Corriere del Ticino invita, parlando di lingue e di letterature svizzere, le quattro letterature della Svizzera, come nel titolo di un libro di Guido Calgari, le quattro letterature della Svizzera, invitava Fabio Posterla a non parlare di quello che lui chiama, virgolette, le solite litanie, chiuso le virgolette, ma invece del più interessante rapporto tra lingua parlata e lingua scritta. Silvia Ricci-Lempen ha qualcosa da dire al proposito.
Sì, se ho ben capito, cioè questo è quanto mi è stato spiegato durante la nona di Beethoven. Fabio Pustella vuole parlare del cambiamento fra il periodo in cui il dialetto era un elemento arricchente per la letteratura e invece la lingua parlata di oggi, che sarebbe un elemento, diciamo, impoverente. Per me il problema al quale sono confrontata come scrittrice, come romanziera in particolare, perché è un problema di chi scrive romanzi soprattutto, è come far passare la lingua parlata in letteratura, ed è una delle cose più difficili alle quali un romanziere o una romanziera sia confrontato, perché c'è sempre il doppio pericolo: o della lingua ingessata, che non funziona assolutamente nei dialoghi, che dovrebbero essere invece dialoghi normali della gente fra loro, o invece di una finta popolarità mal riuscita, che può fare addirittura ridere il lettore o la lettrice dicendo: ma la gente non è così che parla, questo è finta naturalità. Quindi siamo qui in pieno, secondo me, nel problema della artificialità in senso positivo della scrittura, e cioè la scrittura, per essere, non voglio dire bella, perché la parola bella poi ha tanti significati che non mi piacciono troppo in letteratura, insomma, per essere vera, per essere notevole, la scrittura deve essere artificiale, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare. In genere la gente si immagina che conta l'autenticità. No, conta l'artificialità. La scrittura è una cosa costruita, solo che deve essere costruita, e qui rimango nel tema del linguaggio parlato e del linguaggio scritto, deve essere costruita in modo da dare l'impressione, da suscitare le stesse emozioni, da suscitare gli stessi sentimenti che susciterebbe il parlato. E questo veramente, secondo la mia esperienza, è una delle cose più difficili. Ecco, questo volevo dire.
Questa è la sfida. Forse anche in questo caso vale l'idea del 10% di ispirazione e del 90% di sudore. Gli inglesi dicono perspiration, inspiration and perspiration, quindi fa anche rima. Pierre Lepori, ancora su questo argomento, probabilmente Fabio Pustella ha scritto queste cose, compariranno anche su Doppio Zero, sulla rivista online. Aveva in mente l'italiano, che è una lingua in questo periodo storico particolarmente così impoverita, o almeno così dicono, dalla televisione e dai mass media. Sollecitavo una riflessione di Pierre Lepori su questo. Forse per quanto riguarda il francese e la Svizzera romanda la situazione è diversa.
Sì, può essere considerata in modo diverso. È molto interessante il discorso di Pustella sulla lingua parlata, quale lingua oggi si parla e quale lingua oggi si scrive. Quello che mi stuzzicava un po' era questa idea delle solite litanie. Non mi piace nemmeno l'idea che si, come dicono i francesi, d'un revers de main, quindi in modo molto semplicistico si dica: ah, basta adesso queste solite litanie. Poco fa Roberto Keller parlava delle minoranze, ha ripetuto più volte le minoranze, ma non nel senso che sono poche, che non è una questione qualitativa, è solo che non sono molte, ma c'è anche una questione qualitativa: essere una minoranza, che può essere una minoranza linguistica in un paese di un'altra maggioranza linguistica, il caso in Svizzera, ma essere una minoranza, come per me essere omosessuale rispetto a una maggioranza eterosessuale, o essere un ticinese trapiantato a Losanna, essere minoranza significa qualcosa che può essere arricchente per la letteratura. E quindi queste solite questioni, queste solite litanie su maggioranza e minoranza, il rapporto tra noi e gli altri, noi siamo più piccoli, ci sentiamo inferiori, eccetera, sono in realtà molto produttive in letteratura. Adesso non credo che Pustella volesse proprio liquidarle così rapidamente, ma in stile provocatorio diceva: sono le solite litanie. Queste solite litanie hanno fatto sì che la letteratura svizzera, ma che la letteratura europea, sia ricca delle proprie minoranze, sia ricca di coloro che, a partire da queste minoranze, dal loro stato di minoranza intellettuale, culturale, sessuale, tutto quello che volete, hanno creato una voce altra che in qualche modo si innestava attraverso la voce della maggioranza. Quindi non sono molto d'accordo con l'idea di lasciare da perdere queste solite litanie. Dopodiché, evidentemente, il discorso tra i vari livelli di lingua, tra dialetto, eccetera, si articola in modo diverso a seconda del contesto culturale, evidentemente.
Ecco, Pier Lepori, parlando di minoranze e anche quindi di identità, che è un discorso, dicevamo, complesso, che naturalmente può avere mille sfaccettature, l'idea di traduzione, lost in translation si dice, di qualcosa che comunque inevitabilmente si perde, di sfumature che si perdono, è in realtà qualcosa a cui tu ti opponi in fondo da sempre, con l'idea invece di queer in translation, di una fusione, di una contaminazione, di un arricchimento che può essere portato proprio dal plurilinguismo, dai dialetti, da qualcosa che anzi può essere qualcosa in più, può essere qualcosa che si aggiunge e non qualcosa che si perde.
Ma l'abbiamo visto l'anno scorso qui sempre a Babel con la letteratura, che è una letteratura creola, con Chamoiseau, con personaggi di questa statura, anche di questa importanza. Tutto il lavoro di Chamoiseau, che era presente l'anno scorso a Babel, è basato proprio su questa idea della creolizzazione e anche di utilizzare la propria natura, non lo direi natura perché sennò diventiamo essenzialisti, ma insomma la propria cultura creola per innestare, soprattutto attraverso la letteratura. Trovo che Silvia Ricci ha molto ragione quando dice bisogna essere attenti che possiamo parlare nell'orticello conchiuso della nostra bellezza letteraria, dei nostri grandi principi letterari, della bellezza, della contaminazione. È più difficile evidentemente a livello sociale, però effettivamente parlavo di queer in translation perché mi piace il termine queer, che è questa idea di essere un po' tra due porti, perdendosi un po' nel mare e lasciandosi anche contaminare. In fondo possiamo considerare per esempio la letteratura svizzera come una letteratura che si lascia facilmente contaminare, che fa di queste molteplici minoranze, di questi spostamenti linguistici, culturali, intellettuali, la possibilità di scrivere una letteratura che non essenzializzi il dato identitario, che non creda che esiste un'identità solida come una roccia all'interno della letteratura. Quindi la letteratura svizzera non corrisponde per forza di cose alla cultura svizzera, che peraltro invece è molto più chiusa, molto più, direi chiaramente, di destra e molto più contraria alla creolizzazione. Personalmente trovo che attraverso la traduzione, attraverso il rapporto tra le varie lingue, attraverso la letteratura, abbiamo l'occasione, certo, forse in un luogo un po' chiuso che dobbiamo cercare di aprire il più possibile, perché la letteratura è in contatto osmotico col mondo, dobbiamo cercare in qualche modo di utilizzare questa letteratura in tutte le sue potenzialità, ivi compreso le perdizioni possibili. Se è più difficile perdere la propria identità, lasciare il proprio porto sicuro quando si parla di se stessi come identità di persona, nella letteratura per esempio i nostri personaggi possono anche lasciarsi in qualche modo frantumare, ricomporre, ricostruire, riscrivere. La scrittura è scrittura, ogni uomo può scrivere la propria storia, e naturalmente quando come scrittori scriviamo un personaggio, evidentemente questo discorso si raddoppia ed è molto più possibile giocare sulla scrittura. E attraverso la traduzione si può anche rendersi conto, e chiunque pratichi la traduzione o il transito tra più lingue si rende conto che la certezza di una lingua non esiste, che la lingua cambia col nostro corpo, con la nostra appartenenza, con il nostro vissuto, eccetera, e che non esiste un dato fermo essenziale da cui veniamo che si chiama unica lingua, lingua post-babelica, direbbe George Steiner. Esiste una lingua che si muove, in questo caso anche Pusterla ha ragione di dire che è una lingua che si muove in un contesto che cambia anche linguisticamente. Quindi la traduzione, in questo mi ispiro molto a mio caro amico filosofo Arno Rankin, che parla appunto della Babel heureuse, cioè di una gioia di essere in Babele, di essere nella torre di Babele, e non la paura di Babele e la necessità di costruire una lingua perfetta, ma la gioia di essere in questa Babele decostruita, in questa Babele frantumata. Attraverso la traduzione spesso si può toccare da vicino questo fatto.
E di traduzione torneremo a parlare naturalmente tra poco, sempre qui da Babel, dal Festival di Letteratura e Traduzione a Bellinzona. Ci ascoltiamo un brano musicale dagli svizzeri Loe le Duc, Jung Verdammt.
Voici is a flamme, flamme, sie ist a flamme, a flamme, und sie kommt in.
Ich hab sie gefragt, ey, wer bist du? Und er gelacht, was sie sagt, mein Fisto. Ich so, ja, dann hast du gehübscht. Sie sagt, man darf sie nicht lassen, verwünscht. Darum frag ich nochmal, ey, wie heiss ist? Frage mich, warum sie so heiss ist. Und sie sagt, look, ich hab viel Namen, wie immer viel und nimmer. Ich bin alles böse, nicht hierin. Aber ich nehm sie nicht ernst. Und sie nehmen mich noch nicht hey. Und sie sieht nicht abgeht. Es nur um den Abend geht. Und sie braucht ja gar keine Hörner. Ich will nur
und ich glaube, wir sind ja eigentlich schon weiss.
Ui, ach, der Teufel kam im Feuer und nicht im roten Kleid. Im roten Kleid. Schau, ach, der Teufel kam im Feuer und nicht im roten Kleid. Im roten Kleid. Ey, sehe ich dich, dort bin ich in der Feuer und Flamme. Im roten Kleid. Sehe ich dich, dort sehe ich nichts, sehe ich nichts mehr anders.
Okay. Oh, in dem Fall muss ich dich fragen, ob du fühlst. Kannst mir die Ziege mit den Fingern anzünden. Sie sind mit dem Fußspieler, was du nicht wirklich. Aber das sollst du doch langsam wissen. Ich sage nur, ich weiß, dass man niemand dich glaubt. Das Leben ist gut und du bist es doch auch. Kommt sie selber, wenn du nicht herlugst, ist es schön. Ich merke, dass meine Ziege brennt. Und sie sagt, ich weiß doch schon so viel. Das Glauben mir nicht mehr bringt. Und die Kille, die sie vielleicht lehrt. Dafür ist ziemlich voll da in. Und sie brauchen gar keine Hilfe mehr. Weil oben ich im Büro bin, dann tanzen sie mit mir.
Ui, ach, der Teufel kam im Feuer und nicht im roten Kleid. Im roten Kleid. Schau, ach, der Teufel kam im Feuer und nicht im roten Kleid. Im roten Kleid. Ey, seh ich dich, da bin ich in der Feuer und Flamme.
Im roten Kleid.
Seh ich dich, da seh ich nichts, seh ich nichts mehr. Ich bin recht verstummen, weil du weißt, Club, laut Raum am Anaren gseht. Nacht ist noch jung, Madame, und sie sagt, du bist schon jung, verdammt, was, was? Ich bin recht verstanden, weil du weißt, Club, laut Raum am Anaren gseht. Wir reden aneinander vorbei, weißt du, wir tanzen ein bisschen, komm, komm.
Pop vivace, molto vivace e anche un po' insolito per Rete 2, Jung Verdammt, loro erano gli Svizzrillo e Le Duc. Maria Rosa.
E riprendiamo a parlare di letteratura, del contrabbando di parole. Abbiamo qui Silvia Riccilempe e Pierre Lepore, che sono due scrittori a cavallo tra il francese e l'italiano. Vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà un altro appuntamento da Babel alle 2:30 e invece avremo come ospiti scrittori delle regioni linguistiche tedesca e romancia. Ma è stato nominato prima Rameau, questo grande scrittore svizzero che è stato per un certo periodo considerato uno che in fondo raccontava la vita contadina, quasi un bozzettista, e invece era uno scrittore che piaceva a Céline. A Céline non piaceva quasi nessuno se non se stesso, e del resto con quella prosa magari aveva anche le sue ragioni. Silvia Riccilempe si è dichiarata prima una lettrice tardiva di Rameau, quindi comincerei da lei.
Sono rimasta estremamente impressionata da Rameau. Dunque, io ero una ragazza italiana che è arrivata, che aveva una cultura italiana e francese di Francia. Rameau non l'avevo, direi, mai sentito nominare, e ho scoperto questi libri che ho veramente trovato affascinanti per il loro spessore umano, non per la conoscenza, diciamo, di quanto ci può essere di più etnico, popolare nella Svizzera francese, non per questo, ma perché appunto attraverso il racconto di questa vita che potrebbe considerarsi estremamente localizzata nelle montagne del Vallese, nel cantone di Vaud, eccetera, è una banalità, ma insomma Camus riesce a parlare dell'universale. Quindi l'unico rimprovero che gli faccio, se mi è permesso, è che Camus parla di un universale dal punto di vista di un uomo, di un maschio. Ci sono delle figure femminili bellissime nei libri di Camus, Aline, eccetera, insomma, non stiamo ad elencarle, ma Camus parla delle donne dal punto di vista di un uomo. E questa è l'unica, direi, crepa che individuo nei suoi libri per quanto riguarda l'universalità.
E anche ritratta come grandi traditrici, io ricordo un inseguimento appunto di una donna traditrice, ora non ricordo di che libro si tratta, ho però questa immagine di chi segue questi passi di questi due amanti, dei piedini piccoli e dei piedi più grossi che si inoltrano nella neve. Forse Pierre poi è in grado di ricordare meglio di me di che libro si tratta.
Forse Paura nella montagna, ma non sono sicuro.
Non ne sono sicura neanch'io, andremo a
verificare.
Ramu anche per
ma Ramu è colui che scrisse la famosa lettera a Grasset, il diritto di scrivere male. Ramu ha una vicenda abbastanza interessante perché è uno scrittore fino in fondo, uno scrittore che aveva deciso di diventare scrittore, che quindi salì a Parigi cercando di integrarsi per poi ritornare e rivendicare la sua marginalità, che era una marginalità linguistica, anche etnografica. È vero che c'è un lato etnografico in Ramu, ma che però è portato dalla potenza, dal soffio di questa lingua incredibile, che è una lingua che si oppone alla lingua perfetta, che sarebbe il parigino, il francese neoclassico in qualche modo, che scorre perfettamente con i suoi drappeggi e con la sua scrittura magari prustiana fino in fondo, ma insomma che tiene la lingua in un corsetto in qualche modo, e debordava in questa lingua in parte anche regionale, anche se si trattava di un'operazione chiaramente espressionista, che potremmo avvicinare a Gadda pur con molte differenze, nel senso che era una scrittura veramente espressionista. Ecco, era che poi è diventato, allora in Italia poco conosciuto perché è stato molto tradotto dagli Acabuc negli anni 70 e poi completamente dimenticato, ma in Francia una decina di anni fa è entrato nella Bibliothèque de la Pléiade, quindi è entrato nel cimitero monumentale della letteratura, si passi questa espressione, della grande cultura francese, quindi viene riconosciuto il suo genio assoluto anche di creatore di mondi attraverso una lingua che è la lingua del minoritario.
Ed è uno scrittore che rivendicava il diritto di scrivere male. C'è un brano musicale per ognuno dei nostri ospiti, e allora chiedo a Silvia Ricci-Lempen di presentare il suo, quello che ha portato per noi e per i nostri ascoltatori di Rete 2.
Allora, io ho scelto il Lamento per la morte di Pasolini, cantato da Giovanna Marini. È un brano che fa parte di una registrazione dal vivo che ho a casa mia su un CD, di uno spettacolo dato da Giovanna Marini appunto in memoria di Pasolini. L'ho scelta per vari motivi. Primo di tutti perché io sono una fan di Giovanna Marini, che amo moltissimo ascoltare in tutte le sue svariate manifestazioni. Poi perché per me Pasolini è stato uno scrittore veramente, come posso dire, è stato lo scrittore che mi ha aiutato a tornare alla lingua italiana, in realtà. Trovo che la prosa di Pasolini sia, parlo della prosa, la poesia non la conosco, ma parlo della prosa di Pasolini sia veramente una delle cose più meravigliose che la letteratura italiana abbia prodotto. E poi terzo motivo, appunto su questo CD Giovanna Marini interpreta anche, parlando e accompagnandosi con la chitarra, alcune poesie in friulano, e ho pensato che fosse una cosa interessante da portare per una trasmissione come questa.
Ce lo ascoltiamo.
E leva le gambe tue da questo regno.
Lucia, te che l'ho visto. Gli vi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Dici le volte che l'ho visto. Le 11 e un quarto mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate. E Rima mi diceva andata. Mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. L'undici e mezzo mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco il perdono dalla madre mia e questo è un dovere che ho da fare. Ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare e non può, non può, può più parlare, può più parlare.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati alla terza e ultima parte di Moby Dick. Oggi siamo in diretta da Babel, il festival di letteratura e traduzione a Bellinzona che compie 10 anni e torna alle origini, alla Svizzera, dopo averci fatto fare letteralmente il giro del mondo. I nostri ospiti Silvia Ricci-Lempen, Pier Lepori e Roberto Keller. Siamo nella terza e ultima parte di questo di questa edizione del nostro magazine. Abbiamo parlato di minoranze poco fa, volevamo tornare magari anche su una figura importante che anche per le minoranze soprattutto si è battuto, è Alexander Langer, di cui ricorre il ventennale della morte, ed è una figura che ha ispirato tra l'altro anche un personaggio nell'ultimo romanzo di Pier Lepori, che è Come cani. Alexander Langer perché comunque ha avuto un'importanza particolare anche nella tua formazione, nel tuo particolare vissuto, ha comunque ispirato anche parte di questo romanzo.
Ma sì, Alexander Langer, che appunto viene da quello che un tempo si chiamava il Sud Tirolo, che ha molto lavorato anche sulle questioni di identità e di identità linguistiche, rifiutando chiaramente il concetto di un'unica identità e passando umanamente anche nei vari campi delle lingue, poi in vari campi era un militante ecologista, uno dei fondatori dei Verdi europei, e ha scritto il famoso breviario della convivenza interetnica, che ha molto lavorato anche sulla ex Jugoslavia nel momento della guerra dell'ex Jugoslavia, e che purtroppo 20 anni fa, dopo aver assistito in parte alla strage di Srebrenica, è tornato e si è impiccato per l'orrore di aver visto quello che aveva visto, quasi la sconfitta di tutte le utopie che aveva difeso nella vita, anche se ha lasciato un biglietto dicendo che bisognava continuare a fare quello che era bene, cioè continuare a attraversare le frontiere. Ed è stato un intervento rituale che appunto a 20 anni dalla morte è stato molto ricordato nel mese di giugno e nel mese di luglio in Italia, e che è un intellettuale che ha ancora oggi moltissimo da dirci su queste questioni, appunto di in francese dice la crispation identitaire, l'idea che un'identità diventa qualcosa a cui aggrapparsi come una zattera, che può essere molto pericoloso, e lui l'ha vissuto sulla sua pelle, l'ha molto anche teorizzato, ma penso che Roberto Keller possa parlare più di me, che allora l'ho conosciuto brevemente alla Badia Fiesolana di Firenze.
Beh sì, io quando seppi la notizia ero uno studente universitario, colpì molti perché poi lui era una figura di riferimento soprattutto in Alto Adige, dove si è speso molto per, come dire, per la pace, per il dialogo tra le etnie. Insomma, l'Alto Adige è una porzione di territorio italiano che ha conosciuto comunque negli anni 50 e 60 ancora scontri accesi, attentati con le bombe, quindi insomma è una, come dire, una terra che ha sofferto, una terra ferita, e che grazie a persone come Langer ha tentato una terza via, e che ancora sta tentando questa terza via, perché comunque le cose sono molto migliorate grazie proprio a figure di questo tipo che hanno, come dire, tracciato una visione possibile.
Abbiamo sentito dalle notizie del radiogiornale i 30 anni dalla morte di Italo Calvino, abbiamo ricordato Alexander Langer in questo momento, abbiamo parlato di molti altri scrittori come Pierpaolo Pasolini, che Silvia Ricci-Lemben ritiene sia uno dei motivi per cui ha cominciato ad affiancare l'italiano alla sua lingua letteraria, che è sempre stata il francese. E direi che ci sta bene anche Vladimir Nabokov come scrittore a cavallo delle lingue. Ora è però il momento dell'immagine. L'immagine della settimana è una rubrica fissa di Moby Dick, e Didier Ruff ci fa restare in Svizzera. Ascoltiamolo.
Come conseguenza del nuovo regolamento ginevrino sulle spese in materia penale, gli importi delle multe per l'accattonaggio sono praticamente raddoppiati. Dal 2014 i mendicanti che si vedono denunciare i servizi di contravvenzione da parte della polizia cantonale o municipale pagano un totale di 200 franchi. Un'altra notevole modifica concerne le aliquote giornaliere e dunque giorni di prigione, che raddoppiano per una multa non pagata. Parallelamente, il numero di contravvenzioni è aumentato in modo significativo. Nel primo semestre 2015 a Ginevra sono state emesse 2.267 multe o ordinanze penali per accattonaggio contro le 1.713 dell'anno precedente, quindi con un aumento del 32%, secondo le cifre fornite dal Dipartimento della Sicurezza e dell'Economia. L'importo corrispondente alle contravvenzioni emesse per i primi sei mesi di quest'anno si eleva teoricamente a poco meno di 500.000 di franchi. La fotografia che ho scelto di commentare è stata scattata durante l'inverno 2005 sul Ponte dei Berg a Ginevra. Il giovane è un rom romeno di 25 anni. I rom, anche chiamati zingari, sono un gruppo etnico presente in Romania e in altri paesi dell'est europeo. Il giovane viene regolarmente in Svizzera con i genitori e gli zii per mendicare nelle strade e raccogliere i soldi necessari a mantenere tutta la famiglia rimasta nel suo paese. Inginocchiato su un cuscino, tiene in mano un bicchiere di plastica e sollecita l'elemosina dei passanti. Malgrado il vento glaziale, l'uomo passa tutta la giornata sul ponte. La sera raggiunge la famiglia per passare la notte in un rifugio di fortuna. Grazie agli accordi di Schengen, i rom romeni non hanno bisogno di visto per entrare in Svizzera. Il loro lavoro di accattonaggio nelle strade genera un magro salario, che però non potrebbero mai sperare di guadagnare in Romania, un paese che non gli offre alcuna possibilità. Cosa succede delle multe per accattonaggio, sapendo che la maggior parte delle quali è indirizzata ai rom, gruppo con una situazione finanziaria precaria? Le multe sono inviate per posta, raccomandate in Romania, a volte in blocchi di diverse centinaia di multe, accumulate in più anni contro una stessa persona. In caso di flagranza di reato, la polizia è abilitata a arrestare il mendicante. Le multe non pagate sono una ragione sufficiente per finire in prigione. Gli imputati sono giudicati dal Tribunale della Polizia, che di solito riduce le multe di migliaia di franchi in solo qualche giorno di prigione. La fame e la mancanza di lavoro spingi questi migranti economici in Svizzera. La polizia e la prigione non li fa assolutamente paura.
Non fanno paura, quindi l'immagine di un rom, il problema dell'accattonaggio a Ginevra, un tema che stava già sollecitando le riflessioni, anche un piccolo dibattito tra i nostri contrabbandieri di parole ospiti. Chi inizia? Silvia Ricci-Lempen.
Io inizio volentieri, perché su questa faccenda dell'accattonaggio dei rom ci ho già pensato molto, ci penso ogni volta che ne incontro uno per le strade di Losanna, dove io abito. E ci penso come una specie di, come posso dire, di ingiunzione paradossale. E cioè, la mia coscienza non mi dice nulla di chiaro quando guardo queste persone che tendono la mano. La mia coscienza è lacerata fra la rabbia, fra il rifiuto, non delle persone, il rifiuto della situazione, e fra il senso di impotenza. E per quanto riguarda me, sono arrivata a volte do qualcosa, a volte non do niente, sono naturalmente assolutamente opposta a questa cosa mostruosa delle multe, sono anche opposta alla cosa che considero anch'essa abbastanza mostruosa dell'espulsione di queste persone dal centro città. Penso che in realtà invece ce le dobbiamo conservare. Ce le dobbiamo conservare nelle nostre città, nelle nostre strade, come una spina nel piede che ci rende difficile camminare nelle nostre strade. La soluzione non c'è, ma dobbiamo continuare a sentirci zoppi quando li vediamo.
Roberto Keller.
Ascoltavo la notizia e pensavo che quello che si vede anche in alcune città italiane in questi ultimi mesi, ovviamente con flussi migratori che in questi ultimi mesi sono aumentati, in realtà queste situazioni riguardano non solo i Rom, riguardano anche altre etnie, quindi centrafricani che, come dire, sono i profughi che scappano dalle guerre, o nordafricani. E in questo senso c'è anche un grande senso di impotenza verso una nazione che accoglie un profugo ma poi lo parcheggia e non gli permette che fare questo. Quindi pone ulteriori domande sull'essere un paese che accoglie, chi fugge dalla guerra, chi fugge dalla morte. Li accogliamo semplicemente o cerchiamo di creare anche un futuro che possa poi aprire porte diverse a questa gente? La Germania pare che abbia cominciato a dare una dritta all'Europa, a tracciare una strada possibile, e speriamo che questo aiuti tutti noi europei a vedere un'altra soluzione.
Pier Lepori?
Molto brevemente due cose. Ginevra è una situazione scandalosa, già il fatto che si parli di accattonaggio e non di elemosina, che è una tradizione che percorre tutta l'Europa fin dal Medioevo, è assolutamente scandaloso. E la seconda cosa è legata strettamente alla situazione dei Rom e alla situazione svizzera rispetto ai Rom. La Svizzera, che deve vergognarsi e mettersi lei in ginocchio di fronte ai Rom, che ha, attraverso la famosa e tristemente nota vicenda del Kinder der Landstrasse di Pro Juventute, aveva cercato di non solo nascondere i Rom, ma sterilizzare le donne Rom, piazzare i bambini in famiglie che non erano le proprie, e che ha fatto qualcosa che va contro qualsiasi, non solo diritto umano, ma oltre qualsiasi umanità. Ora l'unica soluzione che trova, ammesso che si voglia trovare una soluzione, è dire vietiamoli, facciamogli pagare una multa. Dovremmo collettivamente e umanamente, ognuno di noi, vergognarsi, come dice Silvia, sentire la spina nel piede, altro che multe. Cioè, è completamente allucinante. Lo so perché Ginevra ha vietato giustamente l'accattonaggio, vale a dire la lemosina, e Losanna, siccome non riuscivano a vietarlo, hanno trovato delle soluzioni molto svizzere, assolutamente scandalose, del tipo si può fare l'elemosina ma a una certa distanza dai bancomat, a una certa distanza dalla panetteria, perché insomma non vorremmo andare a prendere la nostra croissant del mattino e vedere la spina nel piede che abbiamo accanto alla porta di casa. Invece sì, come dice Silvia Ricci-Lempen, e dobbiamo continuare a vergognarsi e tenere sveglia questa vergogna, perché è vergognoso.
l'immagine della settimana di Didier Ruf ha fatto discutere i nostri ospiti. Prima di passare a una conclusione, sarà naturalmente provvisoria, di questo dibattito, di questa chiacchierata sui contrabbandieri di parole, io chiederei a Roberto Keller, del editore Keller, lo conoscete come editore Keller per Herta Müller e anche per degli scrittori svizzeri, oltre che per una serie di cose preziose, io direi, perché si è parlato prima di minoranze, ma quello che è scarso in genere è anche prezioso. Chiederei a Roberto Keller di presentarci il suo brano musicale.
Ma io in realtà ho mandato una lista, no? Quindi
è vero, erano tanti.
Erano tanti, quindi non so cosa avete scelto, però vi posso dire perché ho lanciato questa lista, perché comunque la musica per me è sempre stata una cosa molto importante e lo è tuttora, quindi sono molto curioso. Vedo che avete scelto i Cure, quindi questa mia anima pop, rock, come dire, è un po' alternativa, insomma, che mi ha accompagnato quando ero, come dire, nella gioventù, che mi ha fatto scoprire tutto un mondo musicale particolare, e quindi insomma è proprio un mondo alternativo.
Allora ce lo ascoltiamo, In Between Days. Between Days, dei Cure, il brano portato da Roberto Keller, dall'editore Keller, e noi siamo alle considerazioni conclusive, sia pure provvisorie, di questa chiacchierata sui contrabbandieri di parole. Abbiamo parlato di moltissime cose, abbiamo parlato di frontiere anche sessuali, abbiamo parlato di frontiere linguistiche, abbiamo parlato di dialetti, forse non abbastanza, ma forse ci sarà un'altra occasione. E io darei la parola prima alle signore, alle scrittrici, per chiudere. So che Silvia Ricilempian è femminista,
lei dice teorica e pratica, mi piace molto questa idea, lascio a lei il compito di chiudere dal suo punto di vista.
Abbiamo parlato oggi allo stesso tempo di creolizzazione, secondo il termine usato da Pierre, e anche però dei pericoli che possono derivare dalla distruzione del senso dell'identità. Penso che questi due elementi siano veramente gli elementi di tensione che caratterizzano la nostra epoca, sia dal punto di vista etnico, sia dal punto di vista linguistico, sia appunto anche dal punto di vista dei generi. E non è facile trovare un equilibrio, se tant'è che sia necessario trovare un equilibrio, o forse sarebbe meglio dire che spazio diamo all'una e all'altra di queste esigenze, che sono tutte e due legittime e tutte e due, secondo me, rivolte verso il futuro. Anche la ricerca di un senso contemporaneo dell'identità, secondo me, fa parte del futuro.
Bene, quindi puntini di sospensione all'editore Roberto Keller, invece una conclusione temporanea perlomeno.
Ma io starei sulla letteratura per la mia conclusione e uso un'immagine, quella dell'uomo che respira, e una letteratura che si basa, un'editoria che si basa solo su una letteratura particolare, maggiore o dominante, respira con un polmone solo. Quindi penso che il compito sia invece usare anche l'altro polmone, che ci apra un mondo di letterature che noi chiamiamo minori, appunto, dicevo, a livello quantitativo, ma semplicemente perché non hanno la diffusione della letteratura in lingua inglese, ma che sono letterature ricchissime, non di storia, ma anche di costruzioni, di sintassi diverse. E gli autori dell'est scrivono in maniera completamente diversa, usano immagini completamente diverse, e quindi questo ci permette di respirare appieno. Penso che il compito della letteratura e dell'editoria sia anche questo.
Polvere di stelle, adesso polmoni come immagini che resteranno di questa puntata di Moby Dick. Pierre, poi.
Sì, mi piace molto l'idea di Roberto Keller di respirare del polmone. Risponderò in questo caso come scrittore. Il nostro piccolo, minore, modesto compito come scrittori è giustamente di far respirare la lingua e far respirare la vita in qualche modo attraverso il nostro lavoro di scrittori. Questo non cambierà il mondo, però il linguaggio che utilizziamo come scrittori, tutte le differenze, perché naturalmente componiamo delle opere compiute in qualche modo chiuse all'interno di libri, è lo stesso linguaggio che poi si usa per fare le leggi, per creare le frontiere all'interno della società, per creare anche la situazione etnologica, etnografica, e per definire il nostro presente. In ogni definizione c'è anche un rischio di chiusura, quindi rivendico per me stesso, ma penso che Silvia sarà d'accordo su questo, un ruolo militante come scrittore, ma non militante solo o unicamente perché ci sono dei significati all'interno del testo, ma perché far respirare la lingua, far respirare le parole in modo da renderle più aperte, quindi rendere più aperte anche nell'uso che se ne fa nella vita, e magari, e queste parole tra l'altro sono baciate dall'arrivo finalmente di un raggio di sole, è un compito minimo magari per lo scrittore, ma in fondo di grande importanza, o almeno così la vivo come scrittore.
Grazie ai nostri ospiti Silvia Ricci-Lempen, Roberto Keller e Pierre Lepori. Per Moby Dick è arrivato il momento del quiz. Vi ricordo però che ci sarà un altro appuntamento su Rete 2 oggi alle 2:30 con gli scrittori di Babel. C'è una voce misteriosa per il quiz da individuare. Una volta al mese verrà decretato il vincitore, al vincitore o alla vincitrice andrà un iPad mini, e adesso dobbiamo ascoltare questa voce, è la voce di un ospite di Laser, quindi chi segue i nostri programmi avrà un aiutino.
Ma a titre personnel, j'ai naturellement été extrêmement choqué par ces événements, extrêmement frappé, attristé aussi. Et puis j'ai pensé évidemment aussi aux caricaturistes et aux satiristes que nous avons en Suisse.
Se avete individuato la voce, o perlomeno se pensate di averla individuata, scriveteci a Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, oppure via mail a mobydick@rsi.ch. Ritroverete il nostro magazine Moby Dick sabato prossimo, naturalmente, con un'edizione questa volta dedicata a rifugiati e migranti, condotta da Clara Caverzasio e Orazio Martinetti. Ora ci congediamo davvero, vi lasciamo con un blues, chiediamo ancora una con una voce svizzera, Sophie Hunger, che piace tanto a Pierre Lepori, Sophie Hunger's Blues per l'appunto. E su queste note vi salutano Michela Daghini
e Maria Rosa Mancuso.
In regia tecnica ringraziamo Teo Zanetta e Alyosha Cattaneo. Buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi da Babel.
Strange in here. Whole place around you, is it drowning in flood? All the military's aiming at this guy that wouldn't stop. My sister, she's a lawyer, so you ask her what to do. Your boy is drowned before you let me sue, she says to you. That's the very moment where you stop and start to feel. Strange in here. Whole place is floating gently towards the sea. You turn into the president, also don't let this be. He chuckles once and chuckles twice and then begins to shout. Let's bring them close to justice, track them down and smoke them out. That's the very moment where you stop and start to feel strange in here. The shaker. When I was born, I felt a tremble in my hand. And in short time, it started to expand. It traveled up my arm and settled in my shoulder. And from there, it filled my chest and scared my heart and took it over. Ever since I'm far from sleep, I walk the roads at night and weep. Peace, please. Soon after, I would shake from head to toe. I left my cardboard house in spite of not knowing where to go. I thought I might find silence if I move in such fast pace, so the shaking would sort of discharge somewhere along the race. But the more I walked, the more I ran, the more things got out of hand. God damn. Under this circumstance, it was hard to find a job, let alone to touch someone, so I'd given up the thought. But then one day I pointed out a figure in the dark, shaking just as much as me, so I offered him my heart, and now guess what happened? There was an earthquake, and the whole world fell apart. The shaker. The dreamer. Once she had a dream from which she never would awake. She'd fear that if she touched the ground, her hands would start to shake her. Nothing ever fades away, her kingdom knows no time. The kick of any given kick is perfectly designed, and she can pull it out anytime. That's a bit like singing. The city that she's living in never would insist on anything of everything, costs her nothing to exist. Freedom, 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 free, chains are in demand. When there is no necessity in using your own hands, well, maybe that's the reason why they're shaking. Now you're banging on her door, asking her to step outside. Come on, girl, you must awake, go get yourself alive. After endless minutes, she answers finally, well, maybe you know who you are, but still, you search for me. Craving for the miracles of my own.